proprio con il gloria. Va bene? Poi Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che di cui hai affidato dalla verità celeste. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, e allora nel nome del Signore passiamo un po' di tempo parlando di Lui, interessandoci di Lui, che poi interessarsi di Lui vuol dire interessarsi anche della salvezza della nostra anima, perché la gloria che Lui vuole da noi, prima di tutto, è che ci salviamo l'anima. Perché guardate, la cosa più importante in questo mondo è salvarsi l'anima, non andare all'inferno per tutta l'eternità. Chi ce la fa fare di dover soffrire tutto l'inferno, tutta un'eternità, dopo che tanto poco abbiamo sofferto anche in questa vita, no? E quando avete una sofferenza, sia fisica, sia morale, sia spirituale, fisica lo sapete cos'è, vi fa male la gamba, vi fa male il braccio, vi fa male la schiena, eccetera. Spirituale, no, morale, che a volte non siete stimati come dovreste essere stimati, non vi trattano come piacerebbe a voi essere trattati. Ecco, questa è una sofferenza morale, no? E spirituale, peggio ancora, perché se per disgrazia siete in peccato mortale, pensate, guai, la morte cosa sarebbe? Sarebbe l'eternità all'inferno, no? Correte a confessarvi, e se non potete confessarvi subito, fate un atto di pentimento. Dice: no, Signore, ho sbagliato, ho capito di aver sbagliato, Signore, perdonami. Perché se dite così, anche se moriste un minuto dopo, per dire, non andate all'inferno, perché avete chiesto perdono, anche se il peccato sarebbe magari mortale, cioè da inferno. Quando sbagliamo, e tutti sbagliamo, cosa volete, o in una maniera o nell'altra, o giù, sbagliare è umano, lo dice, errare è umano mestre, sbagliare è una cosa umana. Però il perseverare, dice, è satanico, il perseverare. Perché se io faccio un errore, vado. Se faccio un errore scritto, correggo. Se faccio un errore facendo qualcosa, cerco di rimediare. Ma se ho un errore fatto dentro, perché guardate che il peccato, prima di tutto, è dentro di noi, è nella nostra mente, è nel nostro cuore. Quello, dopo, quello che è esteriore, quello che è il cuore, è la conseguenza del peccato. Ma il peccato prima di tutto lo facciamo con la mente, perché se uno non ha la mente a posto, è fuori di testa, non fa neanche peccato. Perché peccato è facendo il male, scias e volens, cosa vuol dire? Sapendo di farlo e volendolo fare. So che se io mi arrabbio finisco col dire parolacce, col dire cose che non devo dire, magari mi può scappare anche una bestemmia così. Allora che cosa farò? Cerco di non arrabbiarmi. Cerco di non arrabbiarmi. ma non per motivi umani, proprio per motivi divini. Disse: se adesso io mi arrabbio, cioè mi abbandono all'ira, l'ira è un peccato, l'ira. Ma ho ricevuto un'offesa, ho ricevuto una cosa, non importa quante non ne ha ricevute il Signore, quante non riceve le offese il Signore. Se il Signore dovesse punirci tutte le volte che noi sbagliamo e pecchiamo contro di Lui, provate a pensarci le conseguenze. Invece è pazio sed molte misericordie, dice la Sacra Scrittura, è paziente e di grande misericordia. Perciò dobbiamo cercare di imitarlo, non solo sapere che è così, andare da Lui e giustamente dice: Signore, guarda, ho peccato, mi sono arrabbiata, non dovevo arrabbiarmi, ho detto delle parolacce, non dovevo dirle, ti domando perdono. Però devo dire, perché sono caduta in questo? Perché non sono riuscita a trattenermi? Perché non sono padrona di quello che dico e di quello che faccio? Devo essere io padrona, devo essere io capace di frenarmi, devo essere io che dico: no, questo è male, non lo faccio. Perché se io mi abbandono, non faccio mai nessuno sforzo per non arrabbiarmi, supponiamo. Lascio che quando mi arrabbio venga fuori. E allora come si fa? Bisogna fare uno sforzo. Bisogna insegnare già ai bambini a fare uno sforzo a non arrabbiarsi. E bisogna cercare di farlo con il buon senso, con un ragionamento semplice, con un ragionamento facilissimo. Ditemi chi è a questo mondo che non sbaglia qualche volta. Io sempre sbaglio, ma penso che tutti sbagliamo in una maniera o nell'altra. Se noi ce l'abbiamo, la cosa cambia. Se noi invece diciamo: guarda, ho proprio sbagliato, guarda Signore, perdonami, la prossima volta aiutami a non sbagliare. Se tutte le volte che noi cadiamo in qualche errore, qualsiasi errore, di qualsiasi, con le parole, con i pensieri, con le azioni, perché si può peccare in tante maniere, io quando sono caduto dico: Signore, perdonami, vado anche a confessarmi, perché il perdono, il Signore ci perdona, ma ha istituito un sacramento che si chiama la confessione. E mi pare, non so se sbaglio, mi pare che ai nostri tempi non si dia grande importanza alla confessione. Quando ero piccola io, ero bambina, e sono nata prima di voi perché sono più vecchia, no? E per niente. Mi ricordo che c'era l'abitudine, proprio l'abitudine, ci avevano insegnato i preti che ci avevano preparato la prima comunione, di andarsi a confessare tutti i sabati, tutte le settimane. Tutte le settimane. Ma per noi era diventata una cosa così normale, così ordinaria, così non facevamo neanche caso. Magari allora non c'era il sabato vacanza come adesso, c'era scuola, c'era il vacanza giovedì e sabato si andava a scuola. Passava qualcuno nelle classi e dire: c'è il confessore che vuole andare? Magari anche solo per scappare alla lezione si andava, per dire. Ma sì, avevamo questa grande facilità. Adesso no, certamente non c'è più questo, anche perché il sabato dopo pomeriggio non si va a scuola, no? Adesso fanno vacanze il sabato. E però le mamme, i papà, i nonni, le nonne, le zie: guarda che oggi è sabato, puoi andare a confessare se vuoi, se vuoi. Parlate così, sempre con molto rispetto, perché sapessi che bene si sta dopo confessati, perché ci si libera di questo cosa di peso che abbiamo nell'anima, dopo si sta meglio. Insegnare ai figlioli, insegnare ai nipoti questo. Vi credono, sapete, specialmente se siete nonne o nonni, i nipotini vi credono molto, forse più che il papà e la mamma. dicevo. Ed è bene. Ed è bene che ritorniamo alla base. Guardate, il mondo va in rovina. Se si va avanti così, il mondo va veramente in rovina. Perché il Signore non lo permette, no, è odio il peccato. Il Signore non lo può sopportare. Lo sopporta perché è Dio, sì, però. Pensate che c'è un inferno. E anche se disgraziatamente siamo caduti in un peccato grave, il pensiero, se io adesso morissi di un infarto, sotto per uno scontro, per un malore terapeutico, dove è? All'inferno. Ma tutta l'eternità all'inferno, non siamo matti. Ma sapete che l'inferno è la somma di tutti i mali possibili, immaginabili che potete pensare? Tutti. In inferno ci sono tutti. Prima con l'anima solo, dopo quando ci sarà la risurrezione anche del corpo, anche il corpo, perché è giusto. Si pecca noi adesso anche col corpo, no? È giusto? Ma chi se la fa fare di andare per tutta l'eternità all'inferno? Lontani da Dio, nella sofferenza più atroce che non passerà mai. Guardate che morte, giudizio, inferno, paradiso. Quali sono adesso i preti che parlano di questo? Ditemelo. Parlano, ne sentite? Ed è la cosa più essenziale. È la cosa più essenziale. Vi possono dire delle bellissime parole i preti, sì, d'accordo. Vi possono dire bellissimo, possono anche descrivervi quello che sarà il paradiso, ma bisogna andarci in paradiso. E l'unica maniera per non andarci in paradiso è proprio il peccato. Ora capite, io sì, vado a messa come tutti, no? Sento anche le prediche che fanno così. Ma questi preti, secondo me, non parlano mica abbastanza di questo, della salvezza dell'anima. La cosa più importante è salvarci l'anima. Ma se va in rovina anche la casa, se va in rovina anche il mondo intero, ma io mi salvo l'anima. Perché queste cose sono durature. Se una casa crolla ne fanno subito un'altra, se si rompe un'automobile ne comprano un altro, ma l'anima, se voi morite in peccato mortale, spero che nessuno di voi qua che siete qua faccia, per la vita, tutta l'eternità all'inferno, tutta l'eternità, non vi credo. Perché se fossero 2 o 3 ore, 10, 20 secoli, anche se volete, tutta l'eternità che non finisce mai. Ma questo dovete pensarci. Dovete riflettere questo. Sono o non sono in grazia di Dio? Se non sono in grazia di Dio, guarda, Signore, perdonami, appena posso, appena trovo un prete, vado a confessarmi. Questo è salvarsi l'anima. Perché se voi moriste in questo passaggio di tempo, non andate in inferno, perché vi siete pentiti, avete capito di aver sbagliato e cercate che il confessore. Ma bisogna però capire di aver sbagliato. Perché io trovo delle persone, ne ho trovate nella vita, non adesso, che sbagliavano e sbagliavano forte e erano convinti che andava bene così e erano convinti che dovevano fare così. Questa è la cosa peggiore che possa essere. A me veniva da piangere. Io glielo ho detto con i buoni, sempre con bontà, sempre con carità, perché si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto, ricordatevi. E sempre quello che dobbiamo dire, sempre con bontà, sempre con rispetto. Guardate Gesù in Italia, però pensiamoci. Noi abbiamo la nostra eternità nelle nostre mani. che si dice che andiamo, che non succeda uno scontro, che non ci venga un colpo apoplettico, come si dice, va per pesca, ci sono tante cose. Quanti non sono i giovani che muoiono? Fa impressione, vero, sentire anche l'altro giorno una giovane attività, morto improvvisamente. Quanti sono? E non si sa. Noi non sappiamo quando è il momento che il Signore ci prende. Ma viviamo sempre in grazia di Dio. E se per disgrazia, abbiamo fatto un peccato mortale, che sappiamo che siamo, pentiamoci subito. Diciamo: Signore, ho proprio sbagliato. Ho proprio, vado appena posso, appena vado in chiesa e trovo un prete, vado a confessarmi. Se mi vergogno di andare dal mio parroco, che non voglio che sappia, vado da un altro paese. Con la comodità che c'è adesso, non mica come una volta che c'era solo prete in il paese e non si poteva andare fuori, no. Andate dove potete, andate dai frati, che sono sempre tanti, ma liberatevi dal peccato mortale. Liberatevi, non andate a letto a dormire col peccato mortale, se no dopo aver chiesto perdono al Signore col proposito di aver subito confessato. Perché non è la cosa più importante, salvare la nostra anima. Noi qua siamo di carne e ossa, moriremo tutti, io prima di voi persona più vecchia, ma tutti moriremo. Ma dopo che cos'è dopo la morte? Il giudizio, vero? Io sono stata in punto di morte, il Signore ha voluto che trovassi questo. E ho provato quello che è il giudizio. Perché me l'ha fatto provare? Perché siccome devo trasmettere la verità, adesso devo portare a volte anche questi esempi proprio che ho provato sulla pelle. Guardate che in quel momento vedete tutta la vostra vita, in un attimo, in un batter d'occhio, come si dice, tutta la vediamo, da quando abbiamo avuto l'uso di ragione fino a quel momento, tutta. E vediamo quello che è bene e quello che è male, ma soprattutto vediamo subito quello che è male. Io sarei andata in purgatorio, perché non avevo abbastanza fiducia nella misericordia di Dio. Pensate perché? Perché ero talmente depressa, talmente giù di morale, come si dice, non è vero? Che mi sembrava impossibile che. È la perfezione, è. Lui conosce, però non sarei andata all'inferno, grazie a Dio. Ma pensate, se il Signore vi chiama, se il Signore fa venire non so, un male improvviso come me, e vi chiama, dove andreste in questo momento? Ma basta che in questo momento diciate: no, Signore, perdonami, appena posso vado a confessarmi se sono in peccato mortale. Se sono il peccato veniale, Signore, perdonami tutti i peccati veniali perché io li detesto. Perché prima cosa per essere accetti al Signore, bisogna che capiamo quello che è male e quello che è bene. La distinzione, guardate che in ultima analisi tutti nella coscienza sappiamo. Tutti. Dopo diamo scuse, tiriamo fuori scuse, tiriamo fuori motivazioni, diciamo, e mi sono arrabbiata per questo, perché l'altro, che la. Ti sei arrabbiata? Io mi sono arrabbiata, se mi sono arrabbiata ho mancato di carità subito. Perché anche se la cosa sarebbe da, per esempio, non so, un bambino va rimproverato, non occorre mica arrabbiarsi per rimproverare. Anzi, fa molto, molto, molto più impressione se lo ragioni. Tant'è vero che Don Bosco ha messo come base dell'educazione, io sono salesiano, ma logico, lo conosco bene, ragione, religione e amorevolezza. Prima ragione! Perché prima di tutti siamo uomini o donne, prima di tutti abbiamo una intelligenza. E il Signore vuole che noi adoperiamo la nostra intelligenza. Ce l'ha data, è il dono più grande che abbiamo dopo della vita. Dopo della vita, ditemi, il dono più grande non è l'intelligenza? Perché la volontà è succube dell'intelligenza. Io non posso volere quello che non conosco. Prima devo conoscere, prima devo esaminare, e dopo volere, no? È vero o non è vero? Dunque, è intelligenza e volontà che danno una persona umana. Ma che intelligenza! E l'intelligenza bisogna arricchirla, ma non arricchirla sui giornali, sugli avvenimenti del giorno. Sì, si possono servire anche quelli, è giusto che seguiamo quello che succede, ma provate tutto quello che vedete a metterlo sotto la luce di Dio. È successo questo, hanno ammazzato delle persone così. Signore, chissà se quelli che hanno ammazzato sapevano che è peccato mortale, che facessero male, tutti sanno, ma tanti sono convinti che fanno anche del bene facendo questo, non so, hanno ragione, c'è la ragione, ma lasciate stare la ragione e il torto, mettetelo sotto i piedi, mettetelo sotto i piedi. Guardate la legge di Dio, guardate solo quello. Cosa mi dice il Signore? Perdonate e vi sarà perdonato. Perché con la misura con la quale misurerete gli altri sarete misurati voi stessi. C'è il fatto di quel frate che non era stato proprio un modello, no? Diciamo di santità così. Però era in punto di morte e rideva contento. E il suo superiore era impressionato perché diceva se fosse stato un santo, non so, ma insomma non sembrava un uomo così. E dice, ma perché ridi? Non hai paura del giudizio di Dio? Oh, no, no, dice. Perché lui ha detto, non giudicate, non sarete giudicati. Io non ho mai giudicato nessuno, perciò lui non mi giudicherà. L'aveva presa sul serio. Però pensate, una vita di un frate che non ha mai giudicato nessuno, aveva ragione lui, sapete, va in paradiso dritto così. Pensate noi quanti peccati facciamo di giudizio. Magari non sappiamo neanche di farli, cioè non capiamo. Ma guardate che giudicare, noi, non è permesso a noi giudicare. Conoscere sì, ma giudicare no. Giudicare vuol dire questo è degno di pena, questo è degno di premio, così. No, non possiamo. Prendiamo un tema di un alunno, è logico che diamo un voto, no? È logico, noi esaminiamo lo scritto di quel ragazzo, ma non possiamo esaminare il suo anno. Non giudicate, non possiamo giudicare. Quella persona agisce così, vuol dire che è così, no caro, non puoi giudicare, perché non sai il grado di intelligenza, cioè il grado fino a che punto capisci, non sai fino a che punto ha la libertà, non sai che educazione ha avuto, non sai chi ha vicino e perché. Troppe cose ignoriamo noi, troppe cose non possiamo giudicare, no? Non possiamo giudicare. Per noi quello che fa quella persona è sbagliato, va bene, per noi è sbagliato l'atto, però non giudichiamo lei. Certo, se uno ammazza un altro, io dico, però fa male, no, ammazzare. Però so io se è libero di testa, se sapeva perché faceva o se era fuori, matto. Perché se quello era pazzo in quel momento, non ha neanche fatto un'ombra del peccato, perché non ha venuto. Perché per fare un peccato bisogna scirs e voles, ricordate, cioè sapendo quello che dobbiamo fare e volendolo, quello è un peccato. Ma prima deve sapere. Beh, io so che per esempio non devo offendere un'altra persona, no? Dopo mi sono arrabbiata e l'ho offesa, però so di aver fatto male. Allora chiedo scusa a Dio e chiedo scusa anche alla persona. Sapeste quanto vale quello? Perché noi, in ultima analisi, abbiamo una superbia molto alta nel cuore, no? E prima di dire abbiamo sbagliato, prima di dire chiedo scusa, io che fatica, no? Solo ecco, se pestiamo i piedi così diciamo pardon, ma quello perché non ci importa niente, ma provate. Invece bisogna, perché è contento il Signore, prima chiedere perdono a Lui, ma dopo anche la persona offesa. E ci sarebbero tante cose da dire. Annunziamo il tuo nome ai fratelli, dice, in mezzo all'assemblea. Dunque, infatti, dice, non volevo un motivo di parlare, infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da uno solo. Per questo non si vergogna di chiamarsi fratelli dicendo, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi. E ancora, io metterò la mia fiducia in lui. E inoltre, eccoci, io e i figli che Dio mi ha dato. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è diventato partecipe per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. Parla di Gesù. E liberare così quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la vita. Allora, ripetiamo questo. Io metterò la mia fiducia in lui, e inoltre, eccoci, io e i figli che Dio mi ha dato. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche egli, Gesù, ne è divenuto partecipe, si è fatto uomo, per ridurre all'impotenza mediante la morte. Perché se voi pensate bene, un Dio eterno, perfetto, con tutte le doti, così, dava in cielo tanto bene, tanto bene, si è voluto fare uomo. Abbiamo appena passato il Natale, si è voluto fare uomo. Ha voluto prendere la sua carne, nessuno di una donna vergine, perché non poteva avere un uomo di questo mondo, perché lui era figlio di Dio. Nella Madonna è stato lo Spirito Santo che l'ha fecondata e l'ha resa madre di Dio, perché Dio Padre ha voluto così. C'era la Trinità, Dio Padre che ha voluto, Dio Figlio che è nato, e Dio Spirito Santo che ha fecondato la Madonna. Perché se è figlio di Dio, Gesù non è figlio di uomo. Abbiamo appena passato questo grande mistero. Abbiamo passato questa grande festa. Io non voglio che mi rispondiate, né sì né no. Ma ditemi, quanti di voi hanno pensato davanti a questo bambino? È il figlio di Dio. È per volontà del Padre che la Madonna è stata fecondata dallo Spirito Santo. E questo non è figlio di uomo, ma è figlio di Dio. Quanti di voi vi siete fermati a fare questa riflessione davanti al bambino? Quanti avete detto, Gesù, se io potrò un giorno venire a lodarti in paradiso, godere con te, col Padre, con lo Spirito Santo, con te, sarà solo per grazia tua, perché tu ti sei incarnato per amore mio, per amore di ciascuno di noi. Lo pensate che per amore di ciascuno di noi Gesù avrebbe fatto questo? Un Dio perfetto, immutabile, eterno, che si fa uomo nel seno di una donna. Perché è nato come tutti gli altri uomini, no, come gli altri uomini, no. Perché nelle visioni, nelle manifestazioni che ha fatto, è uscito da Maria senza ledere la sua virginità. Cioè è passato attraverso il ventre e è uscito senza ledere. Non per la via naturale, come facciamo noi. Ricordatevi questo, è un mistero, certo è un mistero. Ma Gesù non è nato come noi dalla Madonna nel modo naturale, è uscito dal ventre di Maria attraverso, come si attraversa un velo, senza ledere la sua verginità, se no la Madonna non sarebbe stata più vergine. Se avesse partorito come tutte le donne partoriscono, non sarebbe stata più vergine. E invece no, è uscito, come è passato, come, perché è Dio, è onnipotente, e fa tutto quello che vuole. Lui non voleva che la Madonna perdesse la sua verginità, non la voleva, come non ha voluto che la perdesse per opera di un uomo per rimanere incinta, è rimasta incinta per opera dello Spirito Santo, così ha fatto nascere Gesù, come passasse attraverso un velo, è uscito, senza ledere la sua verginità. Guardate che è di fede, sapete questo, non vi dico mica male. Guardate che quando noi diciamo Maria Vergine, vero che la diciamo sempre Maria Vergine? Questa è Vergine. Perché se fosse nato come nasciamo tutti, siamo nati tutti noi, e come siete nati voi, e come voi avete visto il mondo, i vostri figli, non sarebbe più Vergine. Giusto? Non solo perché non ha avuto l'intervento di un uomo, cioè è stata incinta per opera dello Spirito Santo, ma anche nella nascita di Gesù è rimasta vergine. Postpartum virgo inviolata per Narcissi, vero che l'avete letto? Dopo il parto, o vergine, si è rimasta intatta. E lo diciamo, lo cantiamo. Allora cantavamo sempre in latino, ma il latino è facilissimo, questo latino. Postpartum, dopo il parto, sei rimasta inviolata per Narcissi, sei rimasta per sempre inviolata, perché non ha dato alla luce Gesù come l'avete dato tutti voi i vostri figli, no, è passato attraverso Maria come si passa attraverso lo Spirito, ed è uscito da Maria senza vedere la sua verginità. Ne sapevate questo? Sapevate questa verità? Difatti si dice postpartum virgo inviolata per Narcissi, dopo il parto vergine sei rimasta inviolata. Se fosse nato come tutti gli altri bambini non sarebbe rimasta inviolata. Ecco, mi direte, ma è tutto miracoloso? Certo che è miracoloso, perché un figlio di Dio, il figlio di Dio si faccia uomo, ma pensate, il miracolo più grande è quello. Il miracolo più grande è quello. Poi i mezzi che hanno operato sono tutti miracolosi. Perché era miracoloso lui, perché era figlio di Dio. Invece la morte ha voluto morire come noi. Non è nato come noi, cioè non ha reso la virginità di Maria, va bene? Però è stato allevato, allattato come tutti gli altri bambini, cresciuto come tutti gli altri bambini, ed è morto. Ha voluto morire come noi. Certo che è risuscitato dopo 3 giorni neanche, va bene, perché l'hanno sepolto, diciamo, il venerdì pomeriggio, e sabato è rimasto, la domenica mattina lui era risorto. Va bene. Che era Dio, così no, non poteva neanche salvarci. Sono misteri della nostra fede, ma certo che sono misteri, non riusciamo a capirli umanamente parlando, però abbiamo la fede, dobbiamo crederli per fede, perché se crediamo a questo, allora agiamo anche in conseguenza, allora quello che lui ci dice di fare lo facciamo, perché lo sappiamo che è figlio di Dio, perché sappiamo che vuole la nostra felicità. Poi crediamo a tante cretinate che sono scritte nei giornali o che ci vengono dette per la televisione e per radio. Almeno questa è una cosa giusta da credere, e una cosa bella soprattutto, bellissima, bellissima. Perché se voi pensate agli effetti di questo, un Dio, il padrone del cielo e della terra, eterno, che ha creato i cieli, che ha creato tutti gli astri, che ha creato la terra, che ha creato l'aria, che ha creato tutto, che si fa uomo, piccolo, bambino. Pensate, pensate. Umiliavit, San Paolo dice, umiliavit semet ipsum, factus obedias, usque ad morte e morte ante cruci. Si è umiliato facendosi no e soffrendo e morendo sulla croce per amore nostro. E questo è Dio, padrone del cielo e della terra, quello che ha inventato la terra, quello che ha inventato gli astri, quello che ha fatto tutto. Pensiamoci perché no. Di fronte alla grande umiliazione, all'umiltà che è proprio totale di un Dio che si fa bambino e nasce e si fa rattare da una donna e cresce come tutti noi, ma voi pensate, un Dio, basterebbe quello per volergli un grande bene, per volergli un bene totale, proprio di dire: guarda Signore, io amo tanto mio padre, papà, mia mamma, mio marito, moglie, figli, tutto quello, ma tu no, tu soprattutto ti ami, perché è quello che vuole il Signore. Ci ha dato una mamma, ci ha dato un papà, ci ha dato dei fratelli, ci ha dato un marito, ci ha dato la moglie, ci ha dato i figli, tutto lui ci ha dato e dobbiamo lodare lui, perché se lui non voleva, non avesse avuto né papà né mamme, chissà come, o da chi sareste nati, e soprattutto non avreste potuto avere i figli voi, perché ogni paternità e ogni maternità è sacra, voluta dal Signore, ed è la cosa più bella del mondo, che va rispettata. Ecco perché ha istituito un sacramento che si chiama matrimonio, ecco perché non è lecito avere i figli fuori del matrimonio, non è lecito tradire né marito né moglie, perché tutta la morale viene di conseguenza questo, perché ha fatto il Signore. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche egli ne è divenuto partecipe, anche Gesù, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la vita. Per combattere il demonio, per combatterlo, per farci vincere, per condurci poi alla vita eterna. Perché tutti dobbiamo morire, cari, tutti. Non siamo qua per sempre, lo sappiamo. Possiamo diventare vecchi, come ha fatto diventare vecchio me, che io ero convintissima di morire giovane, vedete voi che convinzioni avevo. E così, tutti, però tutti anneliamo alla felicità eterna. Tutti desideriamo di godere per tutta l'eternità. E questa è la strada per godere per tutta l'eternità. Osservare i suoi comandamenti. Fare quello che Egli vuole che noi facciamo. E guardate che vuole la nostra felicità. Non vuole la nostra infelicità, vuole la nostra felicità. Perché anche se permette il dolore, la sofferenza in questa terra, perché siamo in una terra di peccato così, Lui però ha preparato il paradiso per noi. Se lo vogliamo. Se lo vogliamo. Dipende dalla nostra volontà. Egli infatti non si prende cura degli angeli, dice, ma della stirpe di Abramo si prende cura, cioè di noi, degli uomini si è preso cura. Non si è preso cura degli angeli. Gli angeli hanno detto un sì o un no, eterno, basta. Non li hanno detti perché non poteva avere gli angeli, era uno spirito. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Questa è una cosa che a me ha sempre commosso, sempre. perché guardate, perché infatti non si prende quello degli angeli, basta, hanno detto sì e no, finito. Ma della stirpe di Abramo si prende cura, e la stirpe di Abramo siamo noi. Che cura si è preso di noi? Addirittura farsi come uno di noi, uomo. Nascere non in una reggia, in una grotta. In una grotta. Perché per loro non c'era posto, dice il Vangelo, cioè non era conveniente. Non era conveniente che andasse in un hotel, in un albergo di allora, perché Gesù, lo sapete che è nato miracolosamente, Gesù è uscito da Maria senza vedere la sua verginità, è passato dal suo ventre fuori senza toccarla. Maria è rimasta vergine prima e dopo il parto. Questo è un mistero, lo so che è un mistero. Ma Dio poteva fare questo. Dio poteva e l'ha fatto. E infatti noi non chiamiamo la Madonna Vergine, vino di più bello vino, io dico alla Madonna che è stato scritto da Dante, Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura. Guardate che Dante ha cominciato dall'inferno. Ma scrivendo si è purificato fino ad arrivare al paradiso, a capire la gloria di Dio. Vergine madre, figlia del tuo figlio, è vero, era figlia che lei di Dio e suo figlio era Dio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, perché è stato proprio il culmine di tutti i pensieri, di tutto quello che il Signore ha fatto. Leggetelo, andate a vedere Dante. Dante ha cominciato male, ha cominciato con l'inferno, non era mica buono. Ha cominciato, lo sapete che ha cominciato a scrivere per odio, per vendicarsi di tutti quelli che l'avevano perseguitato. E guardate com'è finito. Scrivendo l'inferno, scrivendo il purgatorio, scrivendo il padre, si è purificato lui dentro, si è purificato fino ad arrivare a capire le cose di Dio in una maniera unica al mondo, perché siamo così. Guardate, partiamo tutti da una zona terra. Finché siamo bambini va bene, ci hanno educato, grazie, ringraziamo quelli che ci hanno educato, che ci hanno insegnato, va bene. Però dopo un certo momento eravamo liberi, padroni di noi stessi. E come abbiamo agito? Ognuno di voi sa come. Io non parlo di nessuno perché non conosco poi. Noi non conosciamo niente. Quando diamo un giudizio a una persona, sbagliamo sempre. Perché giudizio, solo giudizio, non volare solo Dio, è solo Dio che conosce l'interno della persona, è solo Dio che conosce i pensieri di quella persona, è solo Dio che conosce la forza di volontà di quella persona, solo Dio sa che cosa vuole, che cosa ha desiderato, che cosa aveva nella mente, noi non possiamo giudicare, il Signore l'ha detto, però possiamo vedere una cosa, conoscere una cosa, che Dio ci vuole tanto. Che Dio ci ama, ciascuno di noi sarebbe incarnato, morto come è morto per ciascuno di noi. Ora saremmo proprio delle persone stupide, sapete? Stupide fino all'eccesso, non volergli bene e non ringraziarlo e non vivere secondo quello che lui desidera, perché lui desidera solo il nostro bene. La legge di Dio è il nostro bene. Quando lui nella legge di Dio ha detto non uccidere, aveva ragione, no? Voleva il bene nostro, non voleva che nessuno ci facesse del male, perché non uccidere solo. E avanti così. Onore al padre e alla madre, è perché ci vuole bene, perché ci ama. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura di noi. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Si è fatto uomo, ha sofferto quello che ha sofferto per espiare i nostri peccati. Lui non ne aveva neanche l'ombra di peccato, i nostri. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Perciò, fratelli santi, partecipi di una vocazione celeste, fissate bene la mente in Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo, il quale è stato fedele a colui che l'ha costituito, a Dio Padre, no? Così come io, come lo fu, scusate, di Mosè in tutta la sua casa. Ma in confronto a Mosè, egli è stato giudicato degno di una gloria tanto maggiore quanto di una maggiore onore gode il costruttore in confronto alla casa stessa. È perché Dio è il nostro costruttore, è Lui che ci ha fatti, noi siamo una casa. Ogni casa infatti viene costruita da qualcuno, ma colui che ha costruito tutto è Dio. È Dio. In verità Mosè fu fedele in tutta la casa di lui, come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato più tardi. Cristo invece lo fu in qualità di figlio. Questa è la lettera di Ebrei, scrive molto chiaro San Paolo, no? Ve lo torno a dire questo. In verità, Mosè, che è a capo di tutta la stirpe ebraica, vero? Quando dicevano Mosè, dicevano il loro padre, fu fedele in tutta la casa di lui, i suoi discendenti, come servitore, lui, per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunciato più tardi, nel futuro. Cristo invece lo fu in qualità di figlio. Cristo è figlio di Dio, e Dio lui stesso. Costituito sopra la sua propria casa, perché la casa è proprio sua, è mia, e la sua casa siamo noi, che bello, pensate, la casa di Dio siamo noi, a condizione che conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. Siamo sua casa se siamo liberi dal peccato, la libertà qua dice la liberi dal dominio di Satana, liberi dalle invasioni di questo mondo, che il mondo è in mano a Satana, lo sapete. Guardate i giornali, guardate quello che trasmettono per televisione, guardate che cosa. Adesso per Natale qualcosa di buono hanno detto, però ho cercato di rovinare anche le cose buone, visto. Cristo invece, dice, lo fu in qualità di figlio costituito sopra la sua propria casa, perché lui era figlio di Dio. E la sua casa siamo noi, la casa di Dio siamo noi. Perché il Signore non abita mica in questa stanza, non abita mica in una casa, in una villa, in una cosa, abita in noi. Siamo noi la casa di Dio. Siamo noi che abbiamo il Signore nel nostro cuore, se non abbiamo il peccato mortale. Perché l'unico nostro grande nemico è il peccato mortale. Ci porta alla morte, ecco, ci spegne proprio la vita in Dio. E di fronte al peccato mortale Dio deve ritirarsi. Si ritira. Quando noi commettiamo un peccato mortale, perché lo sapete, il peccato mortale deve essere materia grave, piena avvertenza ed è liberato con senso. Lì passiamo al catechismo, vero? Materia grave. Non vado a messa la domenica o il sabato sera per la domenica. Vi parlo dei peccati più puliti, diciamo, lascio stare quelli più sporchi, ma che sapete che lo dite. Peccato mortale. Non bisogna averlo. Piena avvertenza. Perché se sono matto, mi metto in manicomio, non sono più parlo di me stesso, dei miei pensieri, del mio... Sono scusato. No, un matto non sa quello che fa, non sa quello che pensa, non sa quello che vuole. Ma noi, grazie a Dio, siamo tutti a posto con la testa. Tutti. Perciò sappiamo quello che è bene e quello che è male. Siamo liberi di dire sì o no. E non mi costa, certo che costa. Credete che il nostro Signore sia andato divertendosi sulla croce, ballando, cantando? E lui è nato per noi, per ottenersi il perdono. E noi, Dio non ci porta? Pensate che ogni peccato mortale è una rinnovazione e sacrificio di Dio. E come ucciderlo? Ancora no. Dice che so bene a fare un peccato mortale, sapete? Io uccido il mio Dio, quello che mi ha creato, quello che mi tiene in vita, quello che mi ha fatto un sacco di grazie. E no, non lo faccio. No, guardate, aborrite il peccato mortale. Aborrite, perché per fare il peccato mortale, guardate, ci vogliono tre cose, non è vero? Materia grave, la piena avvertenza. È il deliberato consenso. Perché se uno mi prende il braccio, con una rivoltella in mano io, mi prende il braccio, mi porta davanti a un'altra persona e spara lui, cioè fa sparare me, ma è lui che mi quello non è libertà, però io non sono. Ma piena avvertenza. Se io capisco tante cose, capisco quello che devo fare, quello che non devo fare, quello che è il mio lavoro, sono brava nel mio lavoro in tutto, e allora perché non devo essere capire quello che vuole il Signore? Ed egli ha accettato la morte per liberare proprio per amore del nostro, no? Per quelli che erano tenuti schiavi per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Lo scopo suo è stato di espiare i nostri peccati. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, non ha mandato gli altri a noi. È venuto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Abbiamo un aiutante in cielo che è onnipotente, perché ha subito quello che stiamo subendo noi, la vita umana, le tentazioni, è stato tentato, è stato addirittura malmenato, non è stato capito, è stato anche amato, è stato anche odiato, ha sofferto tutto. Perché? Perché quelli, per venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Perciò, fratelli santi, diciamo santi, no? Partecipi di una vocazione celeste. Tutti siamo noi partecipi di una vocazione celeste. Noi dobbiamo darci tutti in paradiso. Tra 100 anni siamo tutti in paradiso insieme. Faremo da loro in paradiso. Va bene? Fissate bene la mente in Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo. il quale è stato fedele a colui che l'ha costituito, così come io, come lo fu Mosè in tutta la sua casa. Ma in confronto a Mosè egli è stato giudicato degno di una gloria tanto maggiore quanto di un maggiore onore gode il costruttore in confronto alla stessa casa. Ogni casa infatti viene costruita da qualcuno, ma colui che l'ha costruito tutto è Dio. È Dio. In verità Mosè fu fedele in tutta la casa di lui, come servitore, per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato più tardi. Cristo invece lo fu in qualità di figlio, costituito sopra la sua propria casa. E la sua casa siamo noi. La sua casa siamo noi, a condizione che conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. Sia lodato Gesù Cristo. Bello questo passo, vero? Di San Paolo. Quando siete a casa leggete la lettera agli Ebrei.